Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nel 2022. Storie meravigliose di giovani greci. È un saggio divulgativo di Laura Pepe, dedicato alla rappresentazione della giovinezza nel mondo ellenico. L'autrice, studiosa del diritto e della cultura greca antica, non ricostruisce una storia lineare dei giovani in Grecia. Mette invece in dialogo mito, tragedia, poesia e vicende storiche attraverso figure esemplari, Achille, Telemaco, Oreste, Antigone. Alcibiade e Alessandro Magno diventano così punti d'accesso a desideri, paure, conflitti familiari, ambizione politica e rapporto con le norme della comunità. Un intermezzo sull'Eros, sostenuto anche dalla lirica di Saffo, amplia il quadro alle esperienze sentimentali e alla formazione affettiva. Il fine del libro è mostrare che la giovinezza, per i greci, non era solo una fase anagrafica, era un'età di bellezza, energia, inesperienza e possibile eccesso. Con linguaggio accessibile e attenzione alle fonti antiche, Pepe propone un ritratto plurale di uomini e donne giovani, che hanno sfidato limiti, autorità e tradizioni. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la giovinezza greca come età di energia, eccesso e giudizio sociale. Il nucleo interpretativo del libro è l'idea che la giovinezza nella Grecia antica costituisca una condizione ambivalente. Ai giovani vengono attribuiti vigore fisico, bellezza, coraggio e slancio verso l'azione. Allo stesso tempo, gli adulti vi scorgono inesperienza, impulsività, instabilità e difficoltà a rispettare il limite. Laura Pepe usa questa tensione per evitare sia l'immagine idealizzata del giovane eroe, sia una lettura moralistica dell'irruenza. Le figure scelte mostrano infatti come la stessa qualità possa assumere esiti opposti. Il desiderio di distinguersi può generare gloria, ma anche violenza, errore o rovina. Il saggio collega quindi i comportamenti individuali a una società fortemente gerarchica, nella quale il prestigio, l'onore, la famiglia e la città impongono aspettative precise. La giovinezza è osservata sempre in relazione a qualcuno padri, madri, sovrani, maestri, concittadini e divinità. Tale prospettiva rende il volume più di una sequenza di biografie o di riassunti di miti. Le storie servono a ricostruire un immaginario collettivo, i giovani sono necessari al rinnovamento della comunità. Ma proprio per questo vengono percepiti come una forza difficile da governare. Secondo, Achille e Telemaco, due modi opposti di essere figli e diventare adulti. L'accostamento fra Achille e Telemaco apre un confronto decisivo entrambi. Sono giovani definiti dal rapporto con il padre, ma incarnano modelli quasi antitetici. Achille, figlio di Peleo, è associato all'eccellenza guerriera, all'ira, alla ricerca del Kleos, cioè della gloria destinata a sopravvivere alla morte. La scelta di una vita breve e memorabile concentra al massimo la logica eroica. L'identità si afferma nell'azione eccezionale, anche quando il costo è estremo. Telemaco, invece, vive inizialmente nell'ombra di Odisseo, padre assente e celebre. La sua vicenda riguarda la difficile acquisizione di autorevolezza, in una casa occupata dai pretendenti e in un mondo dominato da adulti più esperti. Il contrasto non riduce uno a eroe e l'altro a figura debole. Pepe mostra piuttosto due problemi formativi per Achille: il rischio dell'eccesso e dell'isolamento. Per Telemaco, il passaggio dall'incertezza alla presa di parola e all'assunzione di responsabilità attraverso Omero. Il libro chiarisce che essere giovani significa anche ereditare un nome, misurarsi con aspettative familiari e cercare una posizione propria. La coppia permette dunque di leggere la giovinezza non come un carattere unico, ma come un campo di possibilità tra impeto, dipendenza. disciplina e conquista di sé. Terzo, Oreste e Antigone, conflitti tragici tra famiglia, legge e giustizia, nella sezione dedicata alla tragedia. Oreste e Antigone spostano l'analisi dal problema della crescita a quello della responsabilità morale e politica. Oreste è chiamato a vendicare Agamennone, uccidendo la madre Clitennestra. Il suo gesto obbedisce a un dovere familiare e divino, ma produce un crimine che non può essere assorbito senza conseguenze. La sua vicenda consente di osservare il passaggio, centrale nell'immaginario dell'Orestea, dalla spirale della vendetta privata a una forma di giudizio pubblico affidata al tribunale. Antigone affronta un conflitto diverso, ma altrettanto radicale, decide di dare sepoltura al fratello Polinice contro il divieto di Creonte, richiamandosi a leggi non scritte che considera superiori all'ordine imposto dal sovrano. In entrambi i casi, Pepe non tratta i personaggi come semplici emblemi moderni di libertà individuale. Li restituisce alle coordinate della polis, della parentela, del culto dei morti e della differenza di genere. Antigone è una giovane donna, esclusa dalla politica formale, eppure la sua azione investe direttamente l'autorità della città. Oreste agisce da figlio, ma il suo caso interroga il fondamento stesso della giustizia. La tragedia diventa così uno strumento per capire come i greci concepissero i limiti dell'obbedienza e il prezzo delle decisioni assolute. Quarto, Eros, Saffo e l'educazione sentimentale nel ritratto dei giovani. L'intermezzo, dedicato all'amore, impedisce che il libro identifichi la giovinezza soltanto con la guerra, la politica o la trasgressione delle norme. Nel mondo greco Eros è una forza che investe il corpo, il desiderio e i rapporti sociali. È un'esperienza formativa, ma anche destabilizzante, perché sottrae chi la prova al pieno controllo razionale. Pepe richiama le figure femminili e i versi di Saffo per evidenziare la potenza dei sentimenti e per integrare nel discorso voci che non coincidono con il modello maschile dell'eroe o del cittadino. La poesia lirica offre infatti un'altra scala di osservazione, non la gloria pubblica, bensì l'attesa, la mancanza, la bellezza, la gelosia e il turbamento amoroso. Questo capitolo è importante anche sul piano metodologico, poiché mostra che le fonti antiche non parlano di giovani in un solo linguaggio. L'epica privilegia l'impresa e la fama. La tragedia mette in scena il conflitto. La lirica registra l'intensità della vita affettiva. L'eros non viene presentato come un dettaglio ornamentale, ma come una dimensione essenziale di un'età in cui si è insieme soggetti e oggetti del desiderio altrui. Ne deriva un ritratto meno monolitico della Grecia antica e più attento alla pluralità delle esperienze, incluse quelle femminili e sentimentali. Infine, Alcibiade e Alessandro, ambizione giovanile, leadership e trasformazione storica. Con Alcibiade e Alessandro Magno, il saggio passa dal mito e dalla scena tragica alla storia, mantenendo però la domanda fondamentale: che cosa accade quando la forza della giovinezza entra nello spazio della leadership? Alcibiade appare come una figura di talento, fascino e ambizione, ma anche di instabilità e di eccesso. La sua parabola, collocata nel contesto della guerra del Peloponneso, permette di mettere a fuoco la diffidenza greca verso l'individuo troppo influente e la fragilità del rapporto tra capacità personale e bene della città. Alessandro, salito al trono giovanissimo, incarna invece una capacità di azione che supera rapidamente l'etichetta svalutante del ragazzo inesperto. La sua vicinanza ideale ad Achille rivela la persistenza del modello eroico. Il condottiero macedone non è soltanto un sovrano storico, ma qualcuno che guarda alla gloria epica come misura della propria impresa. Pepe evita così di separare rigidamente letteratura e storia. I miti e le tragedie forniscono schemi, valori e immagini con cui anche i protagonisti storici interpretano se stessi. Questa parte mostra inoltre un cambiamento di scala dalle tensioni. Nella casa e nella polis si arriva a una politica capace di ridisegnare equilibri più vasti. L'ambizione giovanile può quindi produrre iniziativa e innovazione, ma pone sempre il problema del limite, della responsabilità e del potere personale. In conclusione, Storie meravigliose di giovani greci si rivolge anzitutto a chi desidera avvicinarsi alla cultura classica, senza affrontarla come un repertorio, immobile di nomi, date e opere canoniche. È adatto a studenti, insegnanti e lettori interessati a mito, tragedia e storia greca, ma anche a chi cerca una riflessione documentata su questioni durevoli, il rapporto fra generazioni, l'autorità dei padri, la ribellione, la ricerca della fama, l'amore e il conflitto tra coscienza e legge. Non richiede una preparazione specialistica, pur offrendo elementi utili per approfondire le fonti e il loro contesto. Il principale beneficio intellettuale del volume sta nel modificare la prospettiva, invece di presentare Achille, Antigone o Alessandro come icone isolate. Pepe li considera giovani inseriti in sistemi di valori precisi, spesso lontani dai nostri. Ciò aiuta a cogliere sia la persistente forza delle loro vicende, sia le differenze storiche che rendono improprio sovrapporre automaticamente categorie contemporanee al mondo antico, rispetto a molte introduzioni alla mitologia greca. Il libro si distingue per il tema unitario della giovinezza e per l'uso intrecciato di generi e fonti differenti. Omero, tragedia, lirica e storia non sono capitoli separati, ma materiali per comporre un ritratto coerente e sfaccettato. Rispetto a un manuale, privilegia figure concrete e nodi morali. Rispetto a una semplice riscrittura narrativa dei miti, conserva un'impostazione critica e contestuale. Ne risulta una divulgazione storica capace di essere leggibile, senza rinunciare alla complessità. Se vuoi supportare Laura Pepe, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!